23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte delle 20. Io sono Luigi Ambrosio, parliamo ancora oggi della guerra Israele-Iran. È inevitabile stare su questo tema. L'Ayatollah Khamenei che ha rifiutato l'ultimatum di Trump, Trump che ha lanciato un ulteriore ultimatum, quello finale, ha detto, insomma, sono queste ore di sospensione mentre un'altra portaerei degli Stati Uniti si avvicina nell'area, nella zona del Golfo Persico, e mentre poco fa l'ultimissima notizia è questa traccia di aerei che dallo spazio aereo iraniano sono andati in Oman, dove c'erano le trattative per il nucleare. Le autorità iraniane hanno smentito che su quegli aerei ci fossero delegazioni per andare a riprendere la trattativa sul nucleare. Saluto Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. Buonasera Lorenzo.
Sì, buonasera a tutti.
Questa situazione così di sospensione, come l'ho definita, ha dei precedenti storici che tu puoi fare oggi, delle analogie con guerre del passato?
L'analogia che mi viene più naturale è la guerra in Iraq, l'attacco americano, però la differenza è che quella guerra fu voluta fortemente dagli americani, mentre invece questa guerra è voluta fortemente dagli israeliani. Quello che posso dire è la novità degli israeliani, che per la prima volta, questo veniva sottolineato anche ieri dalla stampa israeliana, per la prima volta non chiedono agli americani di essere difesi, di aiutare a difenderli, ma ad attaccare. Questo non era mai successo, e questo ondeggiare di Trump, il New York Times, in un titolo che è apparso negli ultimi minuti, parla dell'atteggiamento criptico di Trump, e lì la storia è lì, cioè l'America interverrà a fianco degli israeliani o no? Questo è il grande punto. Noi vediamo che anche c'è un mucchio di analisi sulla stampa internazionale su questo dibattito interno negli Stati Uniti, che vede unirsi l'estrema destra e l'estrema sinistra, critiche da destra e da sinistra, che sono movimenti sostanzialmente isolazionisti, non vogliono l'intervento, specialmente questo nel MAGA, nel campo di Trump. Non ricordiamoci, Trump è stato eletto con una campagna elettorale che diceva: noi non interverremo, basta con le guerre, l'America, questo naturalmente si riferiva all'Ucraina, no? Ma noi non vogliamo più soldati americani impegnati, non vogliamo più spendere soldi, finanze per delle guerre che non ci riguardano. E non dimentichiamo che fino alle ore precedenti l'attacco israeliano, Trump aveva continuato a ripetere che quella non era la loro guerra, non era il loro coinvolgimento. Il grosso problema di Trump è che Trump stesso non sa cosa fare. Già, lui dice, è interessante questa citazione, cioè, che è ripetuta un po' da tutti nelle ultime ore, no? Che dice, solo io decido, voi non sapete cosa decido, ma lui non lo sa cosa decide, perché lui, io credo seriamente che lui non volesse questa guerra, è stato trascinato da Netanyahu e adesso ha fatto delle dichiarazioni, ma se le può tranquillamente rimangiare come l'abbiamo visto fare. Cioè, purtroppo noi siamo dominati da un presidente capriccioso, che è il presidente del paese più importante del mondo, più potente del mondo, e quindi qualsiasi analisi può veramente lasciare il tempo che trova. Da questo punto di vista mi è difficile fare delle analisi e dei paralleli con altri esempi, perché davvero Trump è la novità di questi.
Viene meno un elemento di razionalità. Noi magari cerchiamo, noi gli analisti, insomma, tu, certo, cercate di ricondurre a razionalità un comportamento che probabilmente può essere ricondotto nei termini della razionalità fino a un certo punto.
Infatti, e quindi io direi che questo, la presenza di un elemento così volatile, così non credibile, così non coerente come Trump, fa sì che qualsiasi parallelo con il passato sia davvero difficile da venire fatto, perché non è mai successa una cosa del genere. E quello che posso dire è che noi purtroppo vediamo tanto di quello che succede in Israele, ma niente di quello che succede in Iran, continuo a dirlo.
A proposito di Iran, Lorenzo, è forse più coerente, più canonico l'atteggiamento del regime di Teheran con questa chiusura a ogni possibilità di ulteriore trattativa e naturalmente con i no alla resa finale?
Ah beh, da questo punto di vista gli Ayatollah sono più coerenti, non c'è dubbio. Io tra l'altro parlavo proprio ieri con una collega venezuelana che vive in Iran da 18 anni, che è sposata con un iraniano, e lei dice quello che bene o male sta uscendo nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Questo regime che noi ben sappiamo è una dittatura terribile, capiamo tutto il movimento delle donne, del movimento per i diritti umani, esiste un'opposizione fortissima, ma c'è anche un singulto, un'ondata patriottica. Io sono stato contattato, dopo alcune cose che ho scritto per il Corriere negli ultimi giorni, da elementi iraniani della diaspora che mi dicono: noi siamo tutti contrari a questo governo, a questo regime, agli Ayatollah, così come si sono costituiti dal 79, dalla rivoluzione comunista a oggi, ma oggi noi facciamo quadrato, e quello che sta avvenendo è esattamente l'opposto dell'appello di Netanyahu. Cioè Netanyahu, quando ha detto, vi ricordate in farsi, uniamoci, noi siamo con voi, ma questo regime change, questa cosa imposta dall'alto, gli iraniani non la vogliono. Non la vogliono e sono pronti addirittura a unirsi a questo regime davvero dittatoriale, terrificante, inutile che sprechi degli aggettivi contro quello che questo regime è, degli Ayatollah, ma pur di non cadere nel gioco di Bibi.
Anche perché, a proposito di parallelismi storici, Lorenzo, il regime change non ha mai portato fortuna, quantomeno non nell'epoca contemporanea.
Ah beh, tu sfondi una porta aperta, l'ho scritto, lo dico continuamente. Il regime change, l'abbiamo visto cosa è successo, c'è stato nel mondo, almeno nel nostro mondo occidentale, un momento di grande ottimismo democratico dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine della guerra fredda, quando l'Unione Sovietica si è sciolta come neve al sole. L'idea era che le democrazie liberali avessero vinto, no? E quindi cosa non c'era di meglio che non, per risolvere le guerre, esportare, come si diceva allora, come diceva George Bush, come dicevano i neocons che sostenevano Rumsfeld, Bush, la democrazia. Quindi se le cose vanno male bisognava andare anche manu militari, anche con la forza, a rovesciare quei regimi. Quindi abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto in Afghanistan, abbiamo visto con le primavere arabe in Libia, l'abbiamo visto come Israele ha fatto la guerra all'OLP, non dimentichiamo, all'OLP, favorendo quelle forze islamiche che poi sono diventate Hamas. Cioè è quello che tu dici, io te lo confermo, ormai nei miei decenni, ormai sono 40 anni che faccio questo mestiere, gran parte dei miei racconti sono stati da paesi dove si è cercato di fare un'ingegneria sociale imponendo il cambio di regime, e poi le cose sono precipitate in drammi pazzeschi. Con la ISIS, il califfato, è figlio diretto dell'operazione di regime change dell'Iraq, certo. che è andata male, e guardate cosa è successo.
Beh, vediamo la Quindi, Libia in tempi, vediamo la Libia in tempi più recenti. Lorenzo oggi ha fatto molto discutere la tua intervista allo storico israeliano Benny Morris, che è noto a molti per un testo molto importante, molto famoso sul conflitto israelo-palestinese, che è Vittime. Benny Morris, che vabbè, da tempo probabilmente ha assunto certe posizioni, oggi ha usato parole crudissime con te, ha detto: noi vogliamo fare soffrire il popolo iraniano.
Sì, allora Benny Moritz, devo dire, io ho vissuto, come sapete, 20, 23 anni in Israele, l'ho conosciuto giovanissimo, abbiamo più o meno la stessa età. E Benny Moritz, quando era militare, sto parlando dei primi anni 80, faceva parte di un movimento Yesh Gvul, che vuol dire c'è un confine, c'è un limite, che può essere letto in mille modi, basta, non usiamo solo la forza, c'è un confine, vuol dire dobbiamo arrivare a un accordo di pace con i palestinesi, dobbiamo dividere questa terra in due stati, e lui è andato in carcere, perché lui come soldato si rifiutava di servire nei territori occupati. Poi è diventato il grande storico, uno dei nuovi, cosiddetti nuovi storici, ha fatto questi libri che tu hai citato, ma uno, il libro più importante, davvero, lo insegno ai nostri lettori, invito i nostri lettori a leggerlo, perché è tradotto dalla Cambridge ed è Le origini della questione palestinese dei profughi. Lui è il primo che ha detto in modo chiarissimo, andando negli archivi, che fino allora erano stati chiusi, israeliani della Gana, ancora della guerra 47-48, dimostrando che c'era stato un vero piano politico per la Nakba, per l'espulsione dei palestinesi dalle loro case, quindi quei 750.000 che lasciarono non erano scappati su istigazione del mondo arabo e dei loro leader stupidi, come era la propaganda degli israeliani in tutti quegli anni, ma erano stati scacciati a suon di massacri, come quello che sta capitando adesso a Gaza, sostanzialmente. E poi lentamente lui si è spostato su posizioni di estrema destra. Lui da anni dice che è giusto attaccare l'Iran, ce lo ha ripetuto, e lui ha detto questa frase che è interessante comunque, perché per tutto lui ha detto: ragazzi, guardate che gli israeliani, che pure adesso sono sempre più critici con Netanyahu su quello che succede a Gaza, eccetera, sull'Iran ci stanno completamente. Quindi Netanyahu si è guadagnato consensi, si è guadagnato seguaci politici, si è guadagnato punti. Ma soprattutto questa idea non è regime change, quello che Netanyahu ha annunciato, ha detto Benny, ma è noi dobbiamo far soffrire il più possibile. Poi ho dovuto tagliare, ma c'erano molti più dettagli. Per esempio, lui mi ha detto: dobbiamo assetarli. Cioè dobbiamo distruggere il loro sistema idrico, dobbiamo distruggere il sistema elettrico, cioè devono essere senza energia, dobbiamo distruggergli tutta la rete di distribuzione della benzina, così non possono muoversi. Cioè devono capire con le cattive, devono capire con le bombe che se sostengono questo regime stanno male. Quindi a me non importa che cosa succederà a questo regime, ma bisogna che sia la popolazione che soffre, che ha morti, che ha gli ospedali colpiti, che non può muoversi, che è nelle proprie case senza acqua, che a un certo punto deve convincere questo regime a trattare, a disarmarsi e a non essere più ostile nei nostri confronti.
Grazie Lorenzo. Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera, una buona serata.
Grazie a voi.
Lorenzo Cremonesi è partito dall'analisi del pensiero di Trump, che è un'operazione veramente complicata, un'operazione che noi abbiamo provato a fare anche con Mario Del Pero, che è un professore alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Parigi ed è un esperto degli Stati Uniti. Vi propongo questa intervista. La domanda che si pongono tutti è come interpretare queste parole di Donald Trump, che dice una cosa, poi ne fa intendere un'altra, poi ritorna sulle posizioni precedenti.
Io credo la possiamo leggere in due modi. La prima rimanda alla psicologia del personaggio, alla sua volubilità, erraticità, da tutto quel che ci raccontano, anche dalla sua fatica a rimanere concentrato, attento, sui dossier. C'è questo oscillare a seconda dell'ultima persona con cui ha dialogato, dell'ultima informazione che ha ricevuto, dell'ultimo programma di Fox News che ha visto. La seconda interpretazione, che è più sostanziale, più politica, è credo che tutto ciò esprima un cortocircuito che c'è nella politica estera di questa amministrazione, nella quale da un lato c'è una posizione anti-interventista di disimpegno dalla scena globale, che rimanda alle promesse che Trump ha fatto a suo tempo, alla volontà di un movimento MAGA di rimanere concentrati sulle questioni americane, di disimpegnarsi dallo scenario internazionale, però questa posizione convive anche dentro l'amministrazione con le posizioni invece quasi neo-neoconservatrici, verrebbe voglia di dire, di falchi interventisti, a cui dà voce anche Trump di tanto in tanto, no? Con queste sue narrazioni neoimperiali, questa volontà di conquista o questa rappresentazione delle relazioni internazionali come un'arena competitiva tra pochi grandi imperi. Sappiamo che dentro l'amministrazione ci sono figure a partire dal segretario di Stato Rubio schierati pienamente a fianco di Netanyahu, sostenitori dell'intervento, e cioè coerente con questo lessico neoimperialista di Trump, che rappresenta un elemento di rottura rispetto alla prima amministrazione, perché la prima amministrazione, il lessico, la grammatica dominanti erano quelle del disimpegno, dell'antinterventismo.
Insomma, se un tempo c'era il classico confronto tra falchi e colombe, oggi c'è un confronto tra falchi e isolazionisti dentro l'amministrazione americana e nel mondo del consenso trumpiano.
Sì, io non amo il termine, la categoria di isolazionismo, perché secondo me è molto mistificatrice. Gli Stati Uniti non possono isolarsi, sono al centro del reticolo di interdipendenze globali, hanno 800 basi militari in giro per il mondo. Sono unilateralisti e anti-internazionalisti che chiedono un disimpegno, diciamo così, non vogliono nuove guerre, non vogliono nuove guerre mediorientali, e questo è un elemento importante che non vuole una grandissima maggioranza dell'opinione pubblica americana. Cioè, c'è un terreno, uno dei pochi di convergenza bipartisan oggi nell'opinione pubblica del paese, è l'ostilità a nuove avventure militari mediorientali, e credo che di questo Trump sia consapevole. Poi queste voci contraddittorie, no? Questi messaggi contraddittori che escono dalla bocca presidenziale rimandano a un altro storico elemento della politica estera degli Stati Uniti. Vi è un processo molto pluralista, dialettico, talora conflittuale, che genera scelte e metodi dell'azione internazionale degli Stati Uniti, perché ci sono una pluralità di attori che convergono nel definire queste scelte e questi metodi: il Dipartimento di Stato, quello della Difesa, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, i senatori, gli importanti senatori della Commissione Esteri. Ecco, questa cacofonia di voci è una costante nella storia della politica estera americana, forse la rivediamo in forme diverse anche oggi.
Però un'altra costante è il rapporto con Israele. Netanyahu ha molto forzato la mano agli Stati Uniti e lo sta facendo ancora con i bombardamenti che si vanno intensificando. Quindi Trump non potrà non dare una risposta all'alleato strategico.
Indubbiamente c'è una relazione speciale che è cambiata nel tempo, che oggi è più una relazione speciale tra le due destre e le due destre radicali, israeliana e statunitense, che una relazione speciale tra i due paesi, perché un pezzo di opinione pubblica americana, un pezzo oggi maggioritario di elettorato democratico, ha la relazione speciale con Israele, non crede più ed è molto critico verso Israele. C'è questo elemento di convergenza politica, diciamo così, ideologica quasi osmotica, che poi si inserisce, a volte lo dimentichiamo, con forme di collaborazione militari e nell'intelligence estremamente profonde, anzi più che di collaborazione, di integrazione. Quindi è chiaro che iniziative militari di questo tipo di Israele, dico, vengono concordate, ma sono frutto di un'interazione costante con il partner statunitense.
C'è anche l'impressione che Trump stia aspettando che Israele faccia il grosso del lavoro per intestarsi una vittoria senza pagare un prezzo troppo alto.
Sì, dopodiché Israele l'ha dimostrato anche con Biden. Le linee rosse che di tanto in tanto gli Stati Uniti provano a porre sono linee per Israele tracciate nella sabbia, che possono essere immediatamente annullate. Credo che da parte israeliana, da parte di questo governo israeliano, da parte di Netanyahu, si sappia che in ultimo il sostegno dell'establishment conservatore della destra americana arriverà sempre e comunque, a maggior ragione se questo sostegno è rispetto a un'azione militare contro l'Iran, che i falchi americani, i conservatori, John Bolton, Rubio appunto e altri, i Cohen, invocavano, chiedevano da tempo. È paradossale perché Bolton, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, è sempre stato molto critico anche in tempi recenti con Trump accusandolo di appeasement nei confronti dell'Iran, no? E oggi ci troviamo in questa nuova situazione che gode di questa guerra contro l'Iran, che gode di un ampio appoggio, diciamo così, in questo establishment della destra americana.
Ecco, a proposito di linee rosse che lei citava, qual è la linea rossa, se esiste la linea rossa che si può individuare per capire che non si tornerà indietro, l'attacco, la partecipazione statunitense alla guerra ci potrà essere di sicuro?
Ma la linea rossa sarà un impiego diretto di uomini e mezzi statunitensi. Poi potrà essere a servizio, diciamo così, di poche azioni mirate, chirurgiche, magari primariamente simboliche, però nel momento in cui ciò avviene, gli Stati Uniti sono in guerra e gli Stati Uniti diventano bersaglio legittimo di guerra per l'Iran, per i suoi proxy, per chi si schiererà al fianco di Teheran.
Io mi riferivo a una linea rossa adesso nella comunicazione pubblica
Ah, nella
dell'amministrazione americana.
comunicazione pubblica.
Sì.
Ma io credo che appunto sarà contestuale. Nel momento in cui Trump lo annuncerà, ci sarà cioè gli Stati Uniti faranno delle azioni militari, dei raid, le due cose andranno assieme. Non credo che Trump preparerà il paese, in una certa misura l'ha già preparato, se vogliamo dire così. Ma nel momento in cui Trump annuncerà un ingresso degli Stati Uniti alla guerra, beh, quell'annuncio sarà contestuale a delle azioni militari statunitensi.
Questo significa che in questo momento la certezza non si può avere.
La certezza no, poi con Trump non siamo mai alcuna certezza, l'abbiamo visto anche sulle partite delle tariffe e tante altre, però l'impressione è che si stia determinando un contesto in cui sarà molto difficile per Trump fare marcia indietro come ha fatto su altri dossier.
È un dossier questo che potrà usare Trump con la sua amministrazione anche su altri scenari. Pensiamo all'Ucraina, ad esempio, il rapporto con la Russia.
Io credo che vi sottostà, come accennavo all'inizio, una visione, proprio uno schema delle categorie neoimperiali, di analisi delle relazioni internazionali e di definizione proprio normativa di quel che l'ordine internazionale è e deve essere. Ma dentro questo schema neoimperiale si accetta o si facilita l'emergere, il consolidarsi di un soggetto pienamente egemonico in Medio Oriente. Questo soggetto egemonico, imperiale, almeno su scala regionale, è Israele. Questa egemonia dovrebbe garantire ordine e disciplina con la forza. E credo che dentro questo schema l'Ucraina ricada in una sfera di influenza russa, diciamo così. E non so se ci saranno, no, degli effetti, uno spillover della crisi medio orientale su quella ucraina. Credo che le due non vadano necessariamente assieme, però se la crisi medio orientale evolverà in un certo senso, rispondendo a questo schema neoimperiale, beh, questo ci dirà che idea ha Trump anche rispetto ad altri teatri, a partire da quello ucraino.
Era Mario Del Pero, professore a Sciences Po all'Università di Parigi. Il tempo di due notizie che arrivano, perché naturalmente siamo in diretta e quindi ci sono le cose in evoluzione. Il regime di Teheran ha fatto sapere tramite la TV di Stato che ha lanciato missili ipersonici contro Israele, i famosi missili Fatah, ne sono già stati lanciati, sono stati quasi tutti sempre intercettati dai sistemi di difesa israeliani. E poi sul piano politico, naturalmente, questo meriterebbe una trasmissione a parte, dove l'Europa, ancora una volta è in realtà la grande assente da questa nuova guerra, da questa nuova crisi internazionale. Ha parlato Macron, il presidente francese, che ha chiesto di smetterla con i raid sugli obiettivi non legati al nucleare in Iran, i raid israeliani. Evidentemente Macron ha sottolineato preoccupazione per l'escalation, sto leggendo un'agenzia, con bombardamenti israeliani che colpiscono sempre di più obiettivi non legati al programma nucleare balistico iraniano e un numero crescente di vittime civili in Iran e in Israele. E poi ha detto presto, una iniziativa per una soluzione negoziata in Iran, una soluzione duratura per la crisi del nucleare iraniano. 20 e 27 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'orizzonte delle 20 come sempre è domani, attorno alle 20, ora vi lascio se volete con i programmi di Radio Popolare. Popolare Network.